Sia ringraziato il Signore nostro Dio. Potete sedervi. Veramente abbiamo motivo di ringraziare il Signore, per ringraziarlo per il grande privilegio di vivere adesso, di essere venuti a contatto col e anche mai nessuna volta abbiamo avuto il desiderio di sapere qualcosa o di conoscere qualcosa o di interpretare qualcosa, ma Dio nella semplicità ci siamo messi alla sua disposizione affinché Lui ci possa parlare e ci possa rivelare la sua parola e la sua volontà. Abbiamo ascoltato dai cantanti: noi ti adoriamo, ti ringraziamo. E quando noi pensiamo a Marco 7, invano mi adorano perché dei loro statuti, senza voler giudicare, ma il Signore l'ha detto: invano mi rendono il loro culto. Anche tutto nel cristianesimo passa al lato di Dio se non è fatto nella volontà di Dio, se non è fatto nello Spirito di Dio, se non è fatto secondo la parola di Dio, così come il nostro Signore ha comandato. I veri adoratori devono adorare Dio in spirito e nella verità. Tutto il resto è qualcosa fatto da se stesso, sì, si vuol fare qualcosa di bene, ma non arriva al trono di grazia. Anche queste espressioni, queste affermazioni hanno un peso importante e altri magari ci possono giudicare per questo, ma non noi, ma ascoltiamo quello che il Signore Lui stesso disse. Quando Lui dice invano mi adorano perché dei loro statuti hanno preso dei comandamenti fatti da uomini, e questo è successo in tutte le denominazioni, e per questo la chiamata fuori e la preparazione della Chiesa sposa in questo tempo. E adesso soltanto chi appartiene alla Chiesa sposa, allora quello che lo sposo ha da dire l'ascolterà, lo crederà e riceverà la rivelazione da Dio. All'inizio abbiamo ascoltato: il Signore era col suo popolo, l'ha portato in amore, e poi venne sempre disubbidienza, e poi sono venuti profeti e hanno riportato il popolo verso Dio. Dio può soltanto fare qualcosa con l'ubbidienza, e per questo il nostro Redentore nella sua carne era ubbidiente fino alla morte, alla croce. E per noi è scritto: come figlioli ubbidienti camminate nel timore del Signore. Io l'ho scritto nell'ultima lettera circolare: disubbidienza separa anche eletti da Dio, anche gli eletti non possono riposarsi sull'elezione e pensano di poter andare proprie vie. l'elezione obbliga, l'elezione ci obbliga a, per grazia, a sottometterci a Dio, alla sua parola. Le espressioni del fratello Branham le ho scritte qui in un foglio a parte e le ho messe qui. Il fratello Branham disse queste tre espressioni: la parola di non metterle in un altro posto, la parola di non toglierla dall'insieme, la parola non interpretarla con le proprie opinioni. È importante, non le proprie opinioni, non toglierla dall'insieme. Nella lettera circolare di dicembre l'abbiamo scritto, le differenti venute, tutto deve essere lasciato nel contesto in cui è scritto e non ordinarle in altro posto. Questi sono i tre punti di guida che il fratello Branham per lui stesso e naturalmente anche per noi ha menzionato e che ce le ha dato per la nostra via. Poi deve succedere a suo tempo, deve succedere secondo la sua parola, deve essere la persona che lui ha scelto, deve essere rivelato ai suoi profeti. Il profeta deve essere confermato per mezzo della parola, e tutto questo si è adempiuto col fratello Brana. Non c'è stato nessun profeta e nessun apostolo che Dio non avrebbe confermato in modo visibile e che dove ha operato così potentemente. Abbiamo quello che è successo negli Atti degli Apostoli e nel ministero del nostro Signore, ma quello che abbiamo vissuto noi era potente, proprio potente, e anche nella quantità, fratelli e sorelle, magari voi non avete potuto vedere questo come alcuni di noi che siamo stati nella riunione o qui oppure negli Stati Uniti d'America e che abbiamo ascoltato e visto tutte queste cose, ma c'erano dei milioni che ascoltavano. Una volta disse il fratello Brana ci ha contatto con circa 10 milioni di persone, e da questi milioni, da tanti evangelisti, da tanti grandi uomini, solo alcuni sono rimasti, che non soltanto hanno visto il fratello Branham come evangelista soltanto e come uomo particolare, ma come il profeta promesso per il nostro tempo. E me lo ha notato qui, io voglio che vi annotate o che leggete questi passi biblici, Matteo 11, 9 fino a 15, dove il nostro Signore parla del ministero di Giovanni Battista, dà testimonianza di questo. Matteo capitolo 11, e qui i versetti da 9 a 15. E vi dico perché dico questo: quando il Signore fa riferimento alle promesse noi tutti sappiamo, lui annuncia la venuta d'Elia e poi subito dopo dice Elia è già venuto e hanno fatto con lui quello che hanno voluto. E poi si legge un passo biblico dopo l'altro, si va da Matteo 11 e questo è il punto che voglio mettere in risalto e voglio sottolineare, non soltanto un passo biblico ma poi al prossimo e al seguente. Tutto quello che Dio ha fatto scrivere o nelle 40 similitudini o in tutta la parola profetica, tutto è nascosto e deve essere rivelato. Se il Signore avrebbe parlato chiaramente, allora tutti i predicatori e tutti gli evangelisti e tutti gli uomini lo saprebbero. Lui ha nascosto le cose per rivelarlo a quelli che sono pronti a credere e vogliono seguirlo. Così vediamo in Matteo 11, nel versetto 10, egli è colui del quale è scritto, ecco io mando davanti a te il mio messaggero. Ma questo non è Malachi 4 come hanno la maggior parte della Bibbia o da noi come Malachi 3:23, ma questo è Malachi 3:1, la prima parte. Il nostro Signore lo disse perché la prima parte della promessa si è compiuta nel ministero di Giovanni il Battista, Luca 1:16-17, perché lui aveva il compito di ricondurre il cuore dei credenti del Vecchio Testamento alla fede dei figlioli del Nuovo Patto e così fare il ponte fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. E questo lo fece. Egli ha preparato un popolo al Signore. Adesso ancora un punto, è scritto più che un profeta. Matteo 11:9. Ma perché andaste per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che un che profeta. Ma non più che un uomo. Leggiamo nel versetto 13. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. E poi viene la spiegazione. Vi do gli altri passi biblici. Matteo 17, molto conosciuto, dal versetto Matteo 17, versetto 11, egli rispose, certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. E poi, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. E noi vediamo come il nostro Signore doveva confermare il passato e il presente e il futuro per dire questo chiaramente. Il problema con Israele sussisteva e anche oggi consiste che hanno aspettato Elia. anche Muhammad, che con i giudei ha parlato in Yatre con i giudei, e loro gli dissero: noi aspettiamo Elia che verrà come ultimo grande profeta. Hanno aspettato Elia finché venne questo uomo, venne fuori e disse: io sono questo profeta, accettatemi. E quando non lo fecero, uccise questi 800 o li cacciò via. Era la fine della comunità ebrea in Yad. Perché? Lo dico per un motivo personale. Chi legge poi i libri giudei, il Talmud e altri, tutti i libri dove gli scrivi hanno espresso le loro opinioni, così come successe nel giudaismo, perché non hanno riconosciuto il giorno della loro visita, perché non erano partecipi di quello che Dio faceva nel loro mezzo, sono stati giudicati ad andare per le proprie vie finché verrebbe il loro tempo. E chi è già stato in Israele sa esattamente che anche oggi in ogni festa Pesa c'è una sedia messa a parte e un calice a parte riempito con vino per il caso che Elia viene e prende posto e vuole partecipare alla festa. Ma per Israele ci sono stati promessi due profeti, non uno. Zaccaria 4, accanto al candelabro d'oro c'erano due olivi. E questi sono i due profeti, e li troviamo in Apocalisse 11. Ma qui l'indescrivibile grazia che Dio ci ha donata di ordinare la parola in modo giusto. Anche nel monte della trasfigurazione c'erano Mosè e Elia, ma la domanda era: perché dicono gli scrivi che Elia deve venire prima? Lo menziono soltanto per concludere con questo, e particolarmente in Luca 7, 27 e poi nell'Evangelo di Giovanni, del versetto 19, quando Giovanni è stato chiesto chi sarebbe, chi era lui, rispose chiaramente. L'abbiamo qui nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 19, dove l'uomo di Dio dà la testimonianza. E poi nel versetto 21 leggiamo: essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. E poi la domanda: sei tu il profeta? Dobbiamo dare una risposta a quelli che ci hanno mandati. E poi nel versetto 23 egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Ogni uomo di Dio sapeva la sua parte nel regno di Dio, e particolarmente quando si tratta del piano della storia della salvezza, allora non è soltanto la Chiesa locale, ma si tratta del corpo del Signore, la Chiesa in tutto il mondo. E allora, inclusa in questo, e brevemente lasciatemi leggere alcuni passi biblici per vedere la via di Dio con la Chiesa e anche naturalmente con Israele. In Isaia 44, voi sapete, il profeta Isaia ha scritto veramente tutto quello che apparteneva al piano di salvezza di Dio. Nei 66 capitoli è tutto scritto, tutto quello che abbiamo nei 66 libri del Vecchio e del Nuovo Testamento, tutto il piano di salvezza di Dio fino al nuovo cielo e alla nuova terra, per mezzo di Isaia è stato scritto, perché gli è stato rivelato. Qui in Isaia 44 leggiamo nel versetto 26, Isaia 46, versetto 26: io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. I servi di Dio non hanno espresso le proprie opinioni, ma hanno proclamato nel nome del Signore il piano di salvezza di Dio. In Isaia 66 leggiamo nel versetto 10, 46:10: io annunzio la fine fin dal principio, molto tempo prima dico le cose che non ancora avvenute. Io dico: il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Tutto quello che mi piace lo porto a compimento. Servi di Dio proclamano, annunziano il piano di Dio, ma Lui lo porta a compimento, Lui veglia sulla Sua parola per portare a compimento tutto quello che Lui ha promesso. Allora non è più la nostra preoccupazione, ma è nella responsabilità di Dio. Isaia 48, qui abbiamo i versetti 3 e 6. Particolarmente, già anticamente io annunziai le cose verificatesi, esse uscirono dalla mia bocca, io le feci sapere, a un tratto io li effettuai ed esse avvennero. L'annunzio può essere magari lungo o può durare tanto, ma quando viene il tempo improvvisamente succede quello che il Signore ha annunziato per mezzo della bocca dei Suoi servi e profeti. Versetto 6: tu hai udito e visto tutto, non dovresti forse testimoniarlo voi stessi, non dovreste forse testimoniarlo voi stessi. Ora io ti annuncio cose nuove, cose occulte a te ignote. Che cosa pensiamo adesso? All'apertura dei suggelli. Pensiamo che il libro suggellato è stato aperto e che il Signore ha dato un mandato diretto che il fratello Branham dall'Arizona doveva andare in Indiana, Jeffersonville, affinché si poteva fare l'apertura dei suggelli. Ogni giorno dal 17 marzo fino al 23-24 marzo ha parlato su questo, e noi siamo riconoscenti a Dio che sono state rivelate cose che non abbiamo saputo, incominciando col peccato originale. Tutte le dottrine bibliche, il battesimo, completamente tutte le cose sono state messe alla luce. Siamo riconoscenti per questo, e che anche siamo venuti a conoscenza di queste cose. Immaginate un po', e questo deve essere anche così, senza giudicare, se pensiamo a questo, che in tutte le chiese, anche in tutte le chiese libere, dove 50 anni fa lo Spirito di Dio ancora operante, il nostro fratello e sorella da Erbach si sono affaticati a guardare che cosa è con questa Ealing, chiesa di Ealing, dove dopo la guerra tutti quelli che temevano Dio si riunivano, non c'era bisogno di associarsi, solo ci siamo riuniti per pregare, e abbiamo pregato fino alla notte. Dio ha aperto il cielo, lo Spirito Santo scese, erano giorni e un tempo di benedizione. E a che cosa è servito a tutti gli altri? I fratelli adesso mi dissero, nella chiesa vengono le donne coi pantaloni per il battesimo, e questo e quell'altro. Anche il battesimo dello Spirito Santo non serve a nulla, a meno che uno non viene guidato per mezzo dello Spirito Santo in tutta la verità. E per questo siamo anche riconoscenti per la chiamata fuori. Noi tutti eravamo in differenti chiese, e il Signore ci ha chiamati fuori, ci ha messi da parte affinché possiamo noi andare possiamo seguirlo. Il capitolo 53 di Isaia è qualcosa di particolare, non era soltanto profezia, ma lui viene al nocciolo. Ha descritto il nostro Signore come agnello di Dio verso la via della croce del Golgota, che ha preso tutte le nostre colpe su di sé, tutte le colpe, tutte le nostre trasgressioni, e andò alla croce. Leggiamolo dal capitolo 52, 13. Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente il celso. Capitolo 53, 4. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Versetto 5. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E tutti dicano Amen.
Amen.
Guarigione, liberazione, piena salvezza ci è stata data. Adesso, nel versetto 6, ci viene detto, e questo nella forma del passato, noi tutti eravamo smarriti, non noi andiamo, noi siamo smarriti, ma eravamo smarriti. Così era con Israele e così era con noi. Noi tutti eravamo smarriti, come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Sia lodato e ringraziato il nostro Signore, che è andato questa dura via verso il Golgota e ci ha portato la redenzione. Versetto 10. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. E questo succede ancora oggi nel seme divino, nella discendenza che è venuta fuori. Lui il primogenito in mezzo a molti fratelli, e noi siamo usciti dalla stessa parola, dallo stesso Spirito. E questo ogni volta si può dire di nuovo: la vita che era in Gesù Cristo, figliolo di Dio, e in tutta la schiera comprata col sangue, tutti quelli che sono stati redenti per mezzo del sangue portano la vita eterna in loro. E per questo è scritto in 1 Giovanni 1,5, 12 e 13, chi ha il figliolo ha la vita eterna, e chi non ha il figliolo non ha la vita. E per questo, in questi giorni, mettiamo questo in evidenza, non il sapere sulla parola profetica, siamo riconoscenti per questo, non quello che possiamo sapere sul suo piano di salvezza di Dio, ma il collegamento personale verso Dio, l'esperienza personale della conversione, del rinnovamento, della nuova nascita e del essere riempiti con lo Spirito Santo. Così che noi, in piena armonia con la parola e con la volontà di Dio, possiamo essere portati a questo punto. Versetto 11. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. O tu agnello di Dio, sì, tu lodato e ringraziato, tu sei andato questa via verso il Golgota, tu ci hai redenti. E Dio era in Cristo riconciliando il mondo con se stesso. Ancora un verso, l'ultimo versetto, l'ultima parte. Perciò io darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte. Ed è stato contato fra i malfattori, perché gli ha portato i peccati di molti, gli ha interceduto per i colpevoli. Una descrizione meravigliosa. La redenzione successe, la parola profetica qui, la parola profetica lì, e nel mezzo di questo il nocciolo. Siamo così riconoscenti per tutte le parole di Dio. Andiamo adesso al Nuovo Testamento e leggiamo alcuni passi biblici per vedere quello che Dio vuole da noi e quale promesse ci ha dato e anche compie. Nel Colossesi 1 abbiamo l'indicazione che l'uomo di Dio per mandato del Signore ci ha dato. Colossesi 1, versetto 10. Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Queste sono parole potenti per piacergli. Pensiamo a Romani 12, pensiamo a tanti passi biblici. Pensiamo a Enoch, che era stato gradito a Dio e poi venne preso dalla terra e non fu più trovato. Anche noi, fratelli e sorelle, possiamo essere trovati graditi a Dio. Quello che successe nel battesimo del nostro Signore in Matteo 3, questo è il mio amato figliolo in cui mi sono compiaciuto. Oppure Matteo 17, nel monte della trasfigurazione, questo è il mio amato figliolo in cui mi sono compiaciuto. L'uno nel battesimo, l'altro nella glorificazione, nella trasformazione, nel monte della trasfigurazione. Qui è il punto, fratelli e sorelle. Nel battesimo confermiamo che noi abbiamo preso il Signore come nostro Salvatore. Nel battesimo dello Spirito il Signore ci conferma che Lui ci ha accettato. E noi abbiamo bisogno delle due cose e noi lo vivremo questo. Il Signore ci spingerà a questo, a avere ore di preghiere finché lo Spirito di Dio scende, finché la parola di Dio diventa realtà nel nostro mezzo e il Signore può confermare la sua parola in modo visibile, ma ci deve essere detto. Perché questo è Matteo 25, non è quello che dice il fratello Franco o Branham o fratello Paolo, ma quello che il Signore lui stesso ha detto. Lampade l'avevano tutte, luce ce l'avevano tutte, ma poi mancò l'olio. E in tutta la Bibbia l'olio è un'indicazione per lo Spirito Santo. Tutti gli attrezzi nel Tempio venivano consacrati con olio, tutti re e sacerdoti venivano unti con olio, e con Aronne lo troviamo in modo migliore. Lì non soltanto è stato unto, ma è stato proprio versato l'olio, il vaso dell'olio su di lui, affinché arrivava quest'olio dalla testa fino ai piedi, quello di cui abbiamo bisogno oggi, perché anche noi siamo sacerdoti di Dio. Aaron era sacerdote nel Vecchio Testamento. Noi siamo un popolo di re e sacerdoti. Ci aspettano grandi cose. Dio, l'opera che ha iniziato, la porterà a compimento. Poi abbiamo ancora il riferimento all'opera compiuta in Colossesi 1, versetto 14. Prendetelo a cuore, ringraziate Dio per questo. È realtà divina. Colossesi 1, versetto 14. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Dite amen a questo. Dite semplicemente tutti amen. Il perdono dei peccati è un dono di Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Non rimaniamo nell'incredulità, nel dubbio, non dire io ho fatto questo sbagliato e quell'altro. Dio non domanda, non chiede conto di questo, ma credi al Signore Gesù Cristo e allora tu e la tua casa sarete salvati. Dal versetto 15, egli è l'immagine del Dio invisibile. Le due cose vengono dette, l'immagine, lui è l'espressione, è la forma visibile del Dio invisibile, così come nel Vecchio Testamento, nel giardino di Eden. E poi dal versetto 16, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. E adesso viene la parte per noi, la parte per la Chiesa. Versetto 18. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Lui è il capo e noi siamo le membra del suo corpo. Leggiamolo di nuovo, versetto 18. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. E adesso viene qualcosa di meraviglioso, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza.
Und
e noi abbiamo questa pienezza in Lui. Nel versetto 22, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. La redenzione include tutto questo, la chiamata fuori, la separazione, la preparazione e anche la purificazione da tutto quello che non può sussistere davanti a Dio, come abbiamo letto ieri da 2 Corinti 7:1. Non soltanto messi a parte, ma purificati da tutto quello che non può, che non è in armonia con Dio e con la parola di Dio, che non soltanto può essere dato, santificato sia il tuo nome, ma che Lui per mezzo nostro può essere santificato. Che non soltanto preghiamo la tua volontà sia fatta, ma che noi viviamo, che la sua volontà viene compiuta per nostro mezzo qui nella terra, che siamo attaccati all'operato di Dio nel nostro tempo e che non soltanto ascoltiamo, ma che viviamo. E voi vedrete e lo vivrete che il Salmo 110 troverà compimento. Salmo 110:1, un salmo di Davide. Di tutti i 150 salmi Davide ne ha scritto 73, gli altri salmi erano di Asa e altra. Salmo 110, un salmo di Davide. Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo scabello dei tuoi piedi. Andiamo direttamente al Nuovo Testamento, ci sono molti passi biblici. Andiamo a Ebrei, Ebrei capitolo 2. Qui veniamo informati che tutto questo ancora non è compiuto, ma che avrà il suo compimento. Ebrei 2, Ebrei 2, qui leggiamo dal versetto 8, tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Niente. Tutto gli è soggetto, tutto gli è sottomesso. Le forze dei nemici sono state poste come scabello ai suoi piedi. Al presente però non vediamo ancora tutte queste cose, tutte le cose che gli siano sottoposte. Fratelli e sorelle, tutto quello che ancora possiamo vedere che la restaurazione non è ancora lì come noi l'aspettiamo, e come ci è stata promessa. Anche noi vediamo queste cose, ma questo non ci disturba, noi sappiamo le promesse di Dio rimangono, non vacillano, col suo sangue ha sigillato quello che Lui promette nella parola. Quando noi nella scrittura leggiamo della prima e dell'ultima pioggia in Giacomo, in Zaccaria, nei passi del Vecchio e del Nuovo Testamento leggiamo questo, allora sappiamo che succederà, deve succedere, perché Dio l'ha promesso nella sua parola. Come Abramo ci è stato dato come esempio, vogliamo anche noi fare così, di guardare non a quello che vediamo, ma a quello che non vediamo, come se lo vedremmo. Non dimenticatelo, le promesse di Dio trovano il loro compimento per nostro mezzo, e questa è una parola che noi ogni giorno dovremo mettere davanti ai nostri occhi. Da 2 Corinti, questo meraviglioso primo capitolo, 2 Corinti capitolo 1, qui leggiamo dal versetto 20 fino a 22, infatti in tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunziamo l'Amen alla gloria di Dio. Tutto quello che Dio fa adesso nella sua Chiesa deve essere fatto per il nostro mezzo, che siamo la sua Chiesa, che formiamo il suo corpo. Un'altra possibilità non c'è. Dio non può cambiare il suo piano eterno. Dio non lo può compiere il suo piano a meno che non trova gente che hanno fede in Lui, che si mettono dalla sua parte, che vengono portati in armonia con la sua parola, e per il resto si occuperà Lui. Adesso si tratta dell'unzione, versetto 21. Or colui con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. E non soltanto questo, il versetto 22, Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Non soltanto un'unzione, ma un suggellamento con lo Spirito Santo, così che il Signore può prendere, può abitare in noi per grazia. Molti passi biblici potrebbero ancora essere letti. Romani 8, Romani capitolo 8:11. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Quindi non soltanto unzione, ma io abiterò in loro, camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio e loro devono essere il mio popolo. e poi va a compimento quello che in Galata 5 è scritto dei frutti dello Spirito che per grazia vengono manifestati in noi. Ogni albero viene riconosciuto dal suo frutto. Galati 5, versetto 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Una descrizione dei redenti riempiti con lo Spirito Santo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Tutto è scritto qui. Adesso chiediamo al nostro Signore Dio di cuore che tutto questo, per mezzo dell'unzione dello Spirito Santo in noi tutti, possa operarlo. Avete letto o avete visto prima vengono menzionate le opere della carne. Leggiamo questo registro da dove noi veniamo separati o eravamo separati da Dio. Dal versetto 19: ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Quindi abbiamo la descrizione del vecchio uomo, abbiamo la descrizione del nuovo uomo, e noi vediamo che Dio in noi viene al suo scopo. Io penso che possiamo mettere la mano nel cuore e dire: le cose che qui sono scritte del vecchio uomo nella nostra vita non sono più da trovare, non si trovano più nella nostra vita. Non possiamo soltanto cantare tutto nuovo, tutto nuovo. Lui ha fatto tutto nuovo. Lui dice: io faccio ogni cosa nuova. Noi siamo diventati nuovi uomini per la grazia del nostro Dio. Il vecchio è il passato, vedi, e tutto è diventato nuovo. E poi ancora Efesi 4, questa parola a noi molto conosciuta, parla dei ministeri che Dio ha messo nella Chiesa, che tutto questo deve essere restaurato. Qui è scritto dal versetto 11 in Efesi 4: è Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Che tutti i fratelli servitori possano prendere il loro posto nella Chiesa del Signore, nel Regno di Dio, perché tutti i ministeri sono necessari affinché possa succedere quello che è scritto nel versetto 12, perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. Non solo un ministero, ma tutti i ministeri vengono usati da Dio per l'edificazione del corpo. Noi tutti sappiamo, quando io per esempio faccio un viaggio, sono 2 giorni lì, 3 giorni lì, ma i fratelli in tutte le nazioni, in tutte le città, Dio usa questi fratelli per servire la Chiesa, per essere a disposizione del Signore. Solo è importante che noi serviamo insieme il Signore, non uno contro l'altro, ma insieme uno con l'altro, in piena armonia con Dio e con la parola di Dio. Versetto 13, fino a che tutti giungiamo, tutti noi che siamo qui e tutti quelli che ascoltano, finché noi tutti insieme giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Potete crederlo? In Dio è tutto è possibile. In Dio tutto è possibile. La sua parola è vera e per mezzo dello Spirito Santo, versetto 14, affinché non siamo più come bambini spalottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Uomini che cadono negli sviamenti, vengono sedotti e vengono portati qui e là, non vengono per ascoltare la parola di Dio, ma vanno qui, vanno lì, sono come onde del mare, vengono sbattute qui e lì, come qui è scritto. E poi una parola per quelli che rimangono nella verità, versetto 15 e 16. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa, nell'amore, verso colui che è il capo, cresciamo, cioè Cristo, nell'amore divino, l'amore verso la sua parola, verso il nostro Signore Redentore, nell'amore divino verso l'uno, verso l'altro, cresciamo in Cristo finché arriviamo alla pienezza. Sapete che cosa vuol dire perfezione? Ogni bambino che nasce è perfetto, non gli manca nulla, ma poi viene la crescita. Ogni figliolo di Dio, tutti quelli che sono nati di nuovo, sono perfetti, ma poi viene la crescita spirituale. versetto 16, da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, non per uno o due membra, ma per ogni membro dà aiuto a ogni parte, ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Qui abbiamo un riassunto di quello che Dio fa attualmente, non soltanto un messaggio, ma collegato con questo, la chiamata fuori, la restaurazione di tutti quelli che sono proprietà del Signore, che veramente appartengono al corpo di Gesù Cristo, e soltanto chi appartiene al corpo di Gesù Cristo riconoscerà i ministeri, non dirà che cosa mi interessa di quest'uomo o che mi interessa di questo fratello. Dio ha messo nella Chiesa i differenti ministeri, e chi appartiene alla Chiesa rispetta i ministeri che Dio ha stabilito. Chi non rispetta questi ministeri non può appartenere alla Chiesa, è un'edificazione dei singoli membri, e questo è collegato con i ministeri che Dio stabilisce nella Chiesa per perfezionare i santi, per il servizio della Chiesa. Un fratello potrebbe, il fratello Smith, il fratello Russ o io, potremmo fare qualcosa anche nel nome del Signore, a meno che se voi non siete partecipi, l'unità nella Chiesa del Signore è necessaria affinché la breccia, la piena restaurazione, affinché Dio arrivi al suo scopo. E io penso che noi abbiamo capito questo, che i ministeri sono stati stabiliti da Dio, che non soltanto c'è stata la promessa che Dio manderebbe un profeta, ma tutto deve essere riportato nello stato originale. E a questo appartiene Efesi 4 e poi i tre versetti dal capitolo 4. Efesi capitolo 4 dal versetto 3. Sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Nessun vero figliolo di Dio vuole avere discordia, ma veniamo condotti nella pace e siamo facitori di pace, così come è scritto nella predica di sul monte, versetto 4, vi è un corpo solo, un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti.
Man kann weiterlesen, einfach
si può leggere ancora avanti, meraviglioso, semplicemente meraviglioso. La parola santa di Dio in tutti i collegamenti, in ogni campo abbiamo l'introduzione nel piano di salvezza di Dio e di tutto quello che Lui fa attualmente. Alla fine lasciatemi sottolineare questo. È un grande privilegio che possiamo vivere adesso, ma anche così grande è la responsabilità che noi abbiamo davanti a Dio, non solo noi come fratelli servitori, ma noi tutti portiamo responsabilità verso Dio di credere quello che dice la Scrittura, come dice la Scrittura, di non aggiungere nulla, di non togliere nulla, di non interpretare nulla e di non essere spalottati come onde del mare, e ci muoviamo da una dottrina in un'altra, ma di rimanere nella parola di Dio, di stare saldi e essere unti con lo Spirito Santo sul fondamento che Dio ci ha messo. Siate pieni di fiducia. Lui che ha incominciato, Lui lo porterà a compimento. Lui già ha detto, Lui ha detto che avrà una chiesa senza macchie né rughe. L'ha detto già, e la sua sposa si è preparato. Lui ha detto tutto, e tutto quello che Lui ha detto succede con noi, con tutti quelli che vengono chiamati fuori e appartengono alla Chiesa del Signore. Anche nel nostro tempo la sua parola non è ritornata a vuoto indietro, ma opera in tutti che lo credono e che l'hanno ricevuto in fede, e si compierà quello che io ho visto nel gennaio 81. Ci sarà una grande schiera, gente che adesso crede e che vengono preparati al ritorno del Signore, non possono essere delusi se Dio non compie la parola a quelli che credono. Allora a chi la deve compiere? In questo tempo abbiamo ascoltato la chiamata dello Sposo, abbiamo ascoltato l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata, e noi l'abbiamo ricevuto col cuore, l'abbiamo creduto quello che Dio ha promesso e che Lui fa attualmente, e di questo siamo completamente partecipe. A Lui, il Dio Onnipotente, sia la gloria e l'onore. Molto potrebbe essere ancora detto. Noi viviamo nei giorni della Bibbia, viviamo nel tempo finale e ci rallegriamo che il Signore non è passato al lato di noi, ma ci ha parlato a noi tutti, e noi la sua parola possiamo prenderla in fede. A Lui, l'Iddio Onnipotente, che ci ha rivelato la parola profetica e tutti gli insegnamenti della Scrittura, a Lui sia la gloria adesso e in eternità. Amen. Ci alziamo per la preghiera, e noi tutti vogliamo provare i nostri cuori e cari fratelli, se avete un canto, venite adesso. Noi tutti stiamo in preghiera davanti al Signore e noi ci proviamo e siamo con cuore riconoscente, siamo fiduciosi qui. Dio ha fatto grandi cose in noi.
Утром, когда встает рассвет, Боже, тебе пою. За благодать твою ко мне и за любовь твою. Слава, Господь, я тебе пою. За благодать твою. Силы дай мне всегда прославлять Тебя. В радости дай воспеть Тебе, скорби не унывать. И от Твоей святой любви людям всем рассказать. Славу Тебе я, Господь, пою, за благодать Твою. Силы дай мне всегда прославлять Тебя. Жизни моей Тебя хвалить, цель будет пусть моя, чтоб чудеса Ты мог творить в сердце моем всегда. Славу Тебе я, Господь, пою, за благодать Твою. Силы дай мне всегда прославлять Тебя. Когда приходит день к концу, звезды с небес блестят, к Богу с молитвой прихожу, чтобы опять сказать: милости Божьей полон Ты, милости Божьей и любви. И хочу я всегда прославлять Тебя. Милости Божьей полон Ты, милости Божьей и любви. И хочу я всегда прославлять Тебя.
Und jetzt in Deutsch, Dankeschön. Gibt uns die Begleitung. Sing, wenn der Tag dir lappt. Sing auch in dunkler Nacht. Jeden Tag, wie es sein mag. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Wir halten noch die Häupter geneigt, wollen jetzt füreinander beten.
Adesso vogliamo, inchiniamo i capi, vogliamo per pregare l'uno per l'altro, particolarmente per quelli che sono nuovi, perché alcune cose se alcune cose possono sembrare nuove, ricevetele in fede e vi sarà rivelato particolarmente a tutti quelli che vengono da differenti chiese, da differenti culture. Dio il Signore ha solo una chiesa, la chiesa dei primogeniti, e appartengono a Lui. Tutte le membra del suo corpo sono sua proprietà, e Lui è il nostro capo. Quando preghiamo, e prima che lo facciamo, voglio chiedere che tutti quelli che hanno una richiesta particolare, che magari pregano che Dio si rivela allora, che rivela la sua parola, che dia nuova fede, nuovo coraggio, che non guardiamo e edifichiamo su di noi, ma al Signore, il nostro Dio. Sua è la vittoria, sua è la forza. Lui porterà a compimento la sua opera e tutti i nemici rimarranno come scalpello dei suoi piedi. In Prima Corinzi 15 è scritto: Lui regnerà come re, e Lui regnerà come re, e la vittoria del nostro Dio sarà manifestata. Amati fratelli, nel nome del Signore vi posso assicurare che noi insieme apparteniamo alla schiera che formano la Chiesa Sposa, che adesso ascoltano la voce dello Sposo. Saremo i tali che Dio unge e chiediamo tutta la pienezza, affinché possiamo ricevere dalla sua pienezza grazia sopra grazia, come è scritto anche in Colossesi: e voi avete tutta la pienezza in Lui, che è il capo. Noi possediamo la pienezza, ci appartiene, ricevetela. Adesso preghiamo insieme oggi. Potete alzare le mani se volete. Adesso pregheremo insieme. Adesso chiedo al fratello Smith che viene e prega, e poi i due fratelli Joseph, e gli chiediamo anche che vengano e pregano con noi. Ma pregate tutte, ringraziate tutti, implorate tutti il Signore, noi tutti che abbiamo ascoltato la parola di Dio, vogliamo ringraziarci di Dio. E anche tutti quelli che sono in tutta la terra vogliamo ringraziarlo che Lui ci parla e che Lui arriverà alla sua meta con noi tutti. Padre nel cielo, ti ringraziamo in Cristo Gesù nostro Signore per la grazia e la fedeltà. Anche noi possiamo dire come in quei giorni i discepoli non bruciavano i nostri cuori quando Lui ci parlava. Tu ci hai parlato per mezzo della Tua parola. Tu ringraziamo che Tu ci mostri le cose che noi possiamo camminare secondo le vie che Tu ci dai, secondo questa via che conduce alla vita eterna. Ti ringrazio, benedici tutto il tuo popolo in tutta la terra, dappertutto dove ascoltano. Benedicici noi che siamo qui riunisci davanti al, nella tua presenza, benedice tutti quelli che non sono potuti venire, benedici loro e facci grazie che possiamo innalzare la nostra voce per ringraziarti, perché tu sei degno di ricevere la gloria e l'onore. Ti ringraziamo che nella fede possiamo riceverlo. Tu hai fatto ogni cosa per noi, così ti chiediamo, facci grazia secondo di camminare secondo la tua volontà a gloria del tuo nome. Ti chiedo, benedici tutti, tutti i popoli, lingue e nazioni. Ti ringraziamo che tu hai mandato la benedizione. Benedici. Amen. Noi ci includiamo. Il fratello Josef, che venga anche lui, vogliamo dare i saluti e particolarmente vogliamo ringraziare il Signore per i nostri fratelli che in 12 differenti lingue traducono. Dio si è occupato di ogni cosa. Immaginatevi un po', 50 anni fa, e magari questo vi interesserà a voi tutti, nel 1960 a Crefe, nel 1960 è stato in quel tempo nel è stato annunziato in Amburgo nel quotidiano in Mealisch Verlag 5.000 il fratello Alfred, il fratello Paul Smith, avevamo 5.000 marche, abbiamo affittato lo stadio con 12.000 persone, abbiamo invitato il fratello Branham e dal 16 fino al 26 giugno per essere qui, per parlare qui. E poi successe quello che nessuno poteva aspettare. Non poteva abbandonare più gli Stati Uniti d'America e non è potuto venire qui in questo annunzio. Evangelista Branham verrà a Krefeld, se non in nessun altro luogo, solo a Krefeld. L'evangelizzazione si farà in questa halle con 12.000 posti, e ne parleremo di più nella prossima edizione. Per domande si può chiedere a Eval Frank. Quello che mi è diventato grande qui è questo: il fratello Brana non poteva venire, ma ogni predica che lui ha tenuto lì negli Stati Uniti d'America è venuta a noi. E abbiamo effettivamente trovato grazia. Io non posso dire altrimenti, io devo esprimere questo. Dio ci ha fatto grazia, molta grazia. Adesso abbiamo i fratelli da Grodno, che apparteneva prima alla Polonia, adesso all'Ucraina. Alla Russia bianca. Dio benedica tutti i fratelli. Abbiamo ancora visti nel nostro mezzo che possiamo dare salvezza. Amato Signore, tu Dio eterno, fedele, ti ringrazio per questo giorno, ti ringrazio per il messaggio, per la tua parola, per tutte le promesse e per ciò che tu fai attualmente in noi e per grazia per mezzo di noi e farai ancora. Noi stiamo a tua disposizione e ti chiediamo dal più profondo del nostro cuore, la tua volontà sia fatta, la tua volontà sia fatta come è fatta nel cielo qui sulla terra, nella nostra vita, nella Chiesa, nel Regno di Dio, in Israele. La tua volontà sia fatta, Signore, vieni al tuo scopo e metti tu i tuoi nemici come sgabello, trionfa su di loro. Ti ringraziamo per la vittoria del Golgota, per la preziosa redenzione per mezzo del tuo sangue. Ti ringraziamo per la tua parola e per tutto quello che tu fai attualmente in tutta la terra, nella Chiesa sposa. Ti ringraziamo per il ministero del fratello Branham, per il messaggio divino che tu ci hai dato, con cui noi arriviamo agli estremi della terra, come i nostri fratelli hanno pregato, che tutti quelli che proclamano la tua parola possono rimanere nell'unità della dottrina, affinché tutta la tua Chiesa viene portata al passo, può essere riportata al passo e che non viene più sballottata da ogni vento di dottrina, ma che viene saldamente edificata sul fondamento degli apostoli e profeti, dove Gesù Cristo Lui stesso è la pietra angolare. Amato Signore, ti ringrazio che tu hai salvato tutti i perduti, hai guarito tutti gli ammalati. Noi crediamo il pieno Evangelo. Ti ringraziamo, amato Signore. Ti chiediamo, sì, con noi gli ultimi giorni in quest'anno e conducici il primo sabato e domenica del nuovo anno di nuovo insieme. Siamo stati benedetti nella tua presenza. La tua parola ci è diventata preziosa. Oh Dio, lodato sia il tuo nome, adesso e in eternità. Alleluia. E tutti dicono alleluia. E tutti dicono amen. Amen. Amen.